www.digio.it e la storia continua.
Il tema di quest'anno è dedicato all'invenzione della guerra, dove il termine invenzione non sta, come dire, a individuare una data di scoperta, ma sta invece a sottolineare il carattere non biologico e naturale della guerra e il fatto che la guerra è un prodotto storico, una costruzione dell'uomo. E nella guerra, con la guerra, si trasformano le società, le culture, i comportamenti collettivi. Ed è su questo che per 4 giorni, come già l'anno scorso, grandi storici, filosofi, antropologi, ma poi con teatro, cinema, musica, si discuterà di questo tema, su un periodo di tempo lungo, dal 1500, anche qui abbiamo voluto inserire la battaglia di Lepanto, conflitto di civiltà ante litteram, ne discuteremo, fino alle guerre totali di massa del Novecento, fino alle guerre invisibili della nostra età contemporanea. E peraltro, se noi facciamo anche un collegamento con gli anniversari, 1861 sono i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma guardandolo su sguardo più ampio, sono anche l'avvio della guerra di secessione americana, la prima guerra moderna, e poi il 1911, corsi e ricorsi della storia, la spedizione italiana in Libia, e il 2001, la guerra in Afghanistan. 4 giorni intensi di discussione. Ieri Donald Sasso nella conferenza stampa ha detto una cosa che a noi ha fatto molto piacere, che momenti come questi in cui grandi storici, grandi filosofi si confrontano, si discutono con un pubblico ampio, con questo livello di internazionalità non esistono in tutta Europa. E io credo che sia bello che questa città, su un tema che ci è stato detto difficile, può essere forse difficile, ma è un tema che ha segnato la storia e segna il nostro presente. E io penso che fare, noi, gli organizzatori, che voi sapete, sono il Palazzo Ducale, la Fondazione per la Cultura, il Centro Primo Levi, Fondazione Ansaldo, ovviamente l'amministrazione comunale, noi pensiamo che far cultura pubblica sia far circolare idee, sia fornire strumenti, non dentro una cornice ideologica, ma permettendo alla gente di aumentare quelle che sono le proprie capacità di interpretare una realtà che muta velocemente. Dicevo, affrontiamo su un percorso lungo che ovviamente non può non andare a toccare anche l'attualità. Ci saranno interventi specifici su questo, penso a Sergio Romano, ad Angelo Del Boca, a Lucio Caracciolo, ma non vogliamo rimanere attaccati all'attualità. Il nostro compito è di ragionare sulla storia e sul passato e quindi di fornire rispetto all'attualità degli strumenti per comprendere, per riflettere, ma non ci vogliamo far trascinare in quella dimensione che oggi sembra prevalere di una sorta di presente assoluto. Ma questa attualità non l'ignoriamo, tanto che stasera, e siete tutti invitati, apriamo le iniziative di spettacolo della storia in piazza con un concerto inedito e che ha alcuni caratteri di straordinarietà. Non ci sono grandissimi musicisti, o perlomeno non ci sono musicisti di grandissimo nome, sono grandissimi musicisti, una differenza importante, che provengono dai diversi paesi del Nord Africa, dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco. E ci è sembrato anche qui, come abbiamo aperto stamattina con Hiroshima, aprire la prima sera con un momento di omaggio simbolico verso il Nord Africa e la libertà del Nord Africa. E io spero che tanti possiate essere presenti stasera. E ancora 2 cose. Noi abbiamo avuto dei patrocini importanti per queste nostre giornate. La prima è quella del Rendezvous de l'Histoire di Blois, che forse è il momento, il festival della storia più importante d'Europa. E poi il Museo della Pace di Hiroshima e la Biblioteca di Sarajevo. Se vi ricordate, la Biblioteca di Sarajevo aveva assunto uno straordinario valore nei giorni della guerra della pulizia etnica. Averla presente come momento di sostegno alle nostre giornate, ecco, ci sembrano tutti i fili, no? I tasselli, Hiroshima, Sarajevo, ragionare sulle guerre totali, ragionare sulle guerre invisibili. E questi patrocini sono stati per noi elementi importanti, non soltanto di una rete di relazioni internazionali, ma perché diventavano in qualche misura un messaggio che è esattamente il messaggio che si porta anche quando si ragiona di guerra, quando si affronta la difficile, tragica dimensione della guerra, che è quello della pace. E allora questi sono tutti messaggi che arrivano facendo riflettere sull'aspetto della pace. L'ultimissima cosa, ma di cui, come dire, mi assumo direttamente e personalmente la responsabilità, anche se so, come dire, ampiamente condivisa da chi con me ha organizzato queste giornate. C'è una guerra sull'altra sponda del Mediterraneo, ma c'è qualcuno che vuol farci credere che ci sia un'invasione nei confronti dell'Italia. Non c'è nessuna invasione. E io credo che sarebbe sbagliato, in un momento in cui siamo qui radunati appunto per discutere quella che è stata l'esperienza dei secoli nei confronti dei conflitti bellici, e uno di questi temi sarà proprio quello della costruzione del nemico, non assumerci anche individualmente, collettivamente, a me sembrava giusto dirlo, cominciando questi nostri incontri oggi, che si rischia di costruire un avversario che non c'è, si rischia di stare dentro una dimensione mediatica che riduce seriamente le possibilità civili e le qualità democratiche del nostro Paese. Io non credo che possiamo stare zitti, penso che sia compito di ognuno pronunciarci in questo aspetto. Io mi sento straordinariamente solidale con l'amministrazione comunale che si trova davanti a un desiderio e una necessità civile di accoglienza in un contesto in cui invece a livello nazionale forse troppi giochi politici si stanno facendo sui profughi che scelgono di passare attraverso l'Italia per poi decidere di un altro futuro della loro vita. E quindi io credo che tutte queste nostre giornate noi le vogliamo dedicare a quei profughi, a quegli uomini, a quelle donne, a quei bambini, molti dei quali fanno un viaggio terribile e di cui non credo che dobbiamo aver paura e di cui è molto possibile che loro abbiano più paura di noi. Ecco, se non superiamo il ragionamento delle paure e invece non ci mettiamo a ragionare sulle reciproche sicurezze, credo che difficilmente questo Paese possa rendere visibile ciò che in realtà è. E qui chiudo davvero, vi ringrazio, spero che tanti di voi in questi giorni ci accompagneranno, sono giorni intensi, complessi, ma mi appaiono un'occasione unica per ragionare insieme, per far circolare idee. Grazie davvero e benvenuti. Prima di dare la parola a Donald Sasson, cui ho fatto uno sgarbo terribile, per cui bisognerà anche rimettere il microfono al posto giusto, se no la pago per i prossimi giorni, lascio la parola all'assessore Andrea Delenieri.
No, io sarò brevissimo, ma volevo innanzitutto portarvi, anche perché, come dire, la penso esattamente come Luca su tutte le cose che ha detto, quindi mi permetto di essere molto breve. Tanto è doveroso portarvi il saluto dell'amministrazione, della sindaco Marta Vincenzi, che purtroppo è a letto ammalata e mi ha pregato di essere qui per dirvi quanto Genova sia orgogliosa di questa manifestazione, che lo colloca assolutamente al primo posto in Italia fra, nella sua capacità di portare la storia a confronto col popolo. Noi viviamo, veniamo da un anno in cui la storia ha avuto in questa città un successo straordinario. Dicevo Genova, io sono di Sarzana, mi capita poche volte di essere così orgoglioso come stasera di essere a Genova e di fare l'assessore a Genova, non è semplicissimo, davvero orgoglioso. Come dire, credo che questa cosa sia una lezione anche per la politica tutta, perché amministra questa città. Vedete, noi spesso proprio ci facciamo prendere, siamo schiacciati sulla politica del presente. E molto spesso non facciamo il nostro dovere. Il nostro dovere non è inseguire il presente, ma cogliere il rapporto che c'è tra il presente e il futuro possibile. Significa riscoprire la cultura del progetto, la cultura e il desiderio di futuro. Bene, io colgo in questa voglia del popolo genovese di ricordare un grande desiderio di futuro. Un grande desiderio di riscoprire i tempi lunghi della storia per capirlo e interpretarlo il presente e non per limitarsi a subirlo. E guardate, ne abbiamo bisogno noi come amministrazione, perché noi siamo, le sollecitazioni che ci sono venute dai media in tutti questi due giorni riguardavano il problema di come sistemare, lo diceva Gianluca, un pugno di immigrati, un pullman di immigrati, quelli che arriveranno davvero. E anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché è stato scatenato la logica dell'emergenza di fronte a un flusso che è appena di poco superiore ai normali flussi stagionali. Ebbene, siamo stati schiacciati su questo. Dei giornali di questi due giorni sembra che questo sia il problema. E non che è caduto il muro di Berlino nel Nord Africa, che si apre per questo paese, per questa città, una possibilità inedita, che possiamo cominciare a immaginare e a sperare un Mediterraneo di pace e di democrazia. E allora, lo diceva Gianluca, lo dirà meglio di me Donald Sassoon, sapere che la guerra si inventa vuol dire che è possibile inventare anche la pace. Che come si costruisce, si è costruito, si è lavorato a costruire il nemico, vuol dire che si può cominciare a lavorare, anche a inventare e a costruire il mondo della solidarietà, del dialogo, della pace, dell'ascolto, dell'accoglienza. Ecco, io credo che da queste straordinarie giornate di storia l'insegnamento più immediato che ne possiamo ricavare, chi la cosa pubblica gestisce, chi fa politica, è esattamente questo. Cambiare anche su questo tutti un po' marcia, cominciare a contribuire a ridisegnare il futuro possibile. Il fatto che voi qua siete così tanti, che erano così tanti i bambini e i ragazzi che stamattina seguivano le lezioni di storia, beh, vuol dire che insomma che possiamo davvero farlo insieme. Grazie. Faccio così, Donald Sasso.
Si dichiara la guerra, ci si batte, qualcuno vince, qualcuno perde. Poi c'è la pace. La nostra conoscenza storica della guerra è contrassegnata da date, inizi, conclusioni. Si comincia come nelle favole. C'era una volta, ma le favole finiscono con un rituale, vissero felici e contenti. Le guerre finiscono con scontenti e infelici che piangono i propri morti. Le guerre, al contrario delle favole, hanno anche cause che sono spesso poco chiare e che comunque cambiano a seconda dei tempi e di chi parla. In questo senso tutte le guerre sono continuamente inventate. Le cause, gli obiettivi, i motivi. Con il procedere del conflitto, obiettivi e cause cambiano. Nulla è fissato per l'eternità. Già Tucidide discutendo la guerra del Peloponneso, separava le cause presunte da quelle vere. Diceva, la vera causa, quella tenuta fuori dalla vista, la vera causa, diceva davvero storico, era la crescente potenza di Atene e l'allarme che questo provocava a Sparta. E quando si tratta di conseguenze, siamo ancora di più nel buio. Non si sa mai se chi ha vinto ha veramente vinto. Non si conoscono mai le conseguenze. Le guerre non sono come un esperimento di chimica controllato in laboratorio. Esse creano situazioni impreviste e imprevedibili. La CIA adopera il termine blowback per descrivere le conseguenze inaspettate e negative di operazioni segrete. In origine il termine blowback, letteralmente soffia indietro, era adoperato nella Prima Guerra Mondiale per descrivere l'effetto del gas che torna indietro su quelli che lo hanno lanciato. La CIA utilizzò il termine di blowback per la prima volta nel 1954 in un rapporto sul colpo di Stato in Iran che aveva essa stessa organizzato l'anno precedente per rovesciare il governo di Mossadegh, il primo ministro laico che aveva osato nazionalizzare il petrolio iraniano. Il risultato fu la dittatura dello Shah, dittatura che durò 25 anni. Nel 1979, come sapete, lo Shah fu a suo turno rovesciato dalla rivoluzione islamica guidata dall'Ayatollah Khomeini. Il fondamentalismo islamico diventò una delle forze ideologiche e politiche più importanti del mondo. E il petrolio iraniano fu nuovamente nazionalizzato, un vero e proprio blowback. Nel 1936, ben prima della nascita della CIA, il sociologo americano Robert Merton pubblicò un saggio diventato famoso, chiamato Le conseguenze impreviste dell'azione sociale, nella quale esaminò le cause di risultati negativi, quale l'ignoranza, quando non siamo a conoscenza di tutti gli elementi, e l'errore, l'analisi sbagliata del problema. Questa intuizione di Merton fu ignorata quando molto più tardi divenne di moda nelle scienze sociali la cosiddetta Rational Choice Theory, la teoria della scelta razionale, le cui lontane origini si ritrovano nelle dottrine utilitarie di Jeremy Bentham, che tra l'altro riteneva che la guerra fosse una follia. Per i teorici della Rational Choice, della scelta razionale, gli individui e gli stati si comportano come se valutassero costantemente i costi e i benefici delle loro azioni onde massimizzare i vantaggi. Per esempio, siete qui in questa sala, voi, perché avete calcolato che avreste maggiori vantaggi dall'essere qui che standovene tranquillamente a casa a guardarvi la televisione. Se è così farò del mio meglio per non deludervi. In economia i consumatori razionali esprimono preferenze e il mercato si adegua spontaneamente e miracolosamente. Applicata la guerra, la teoria del rational choice ci dice che l'utilità di fare la guerra è una funzione della probabilità della vittoria, i benefici da ricavare, la durata prevista del conflitto, le spese di mobilitazione, eccetera. E ciò presuppone che questi calcoli siano veramente possibili. Ma una volta iniziata una guerra e ci si accorge che i calcoli erano sbagliati, non si può tornare indietro e provare di nuovo, in un altro modo. Le scelte fatte ci intrappolano. E alla fine della loro vita alcuni guerrafondai ci ripensano e si pentono. Sul suo letto di morte Luigi XIV spiegò al suo erede che la guerra è la rovina dei popoli. Gli disse non seguire il mio cattivo esempio. Ho intrapreso guerre con troppa leggerezza e spesso per vanità. Non imitarmi, sforzati di essere un sovrano pacifico e dedicati a diminuire le sofferenze dei tuoi sudditi. Queste le parole di un vecchio in punto di morte, ma ecco quelle di un giovane, appena trentenne, ma futuro leader di guerra, Winston Churchill, che scriveva, quando aveva 30 anni, mai, mai, mai credere che in guerra tutto andrà liscio e facile, o che chi intraprende questo strano viaggio sia in grado di prevedere le marce, le maree e gli uragani che incontrerà. Lo statista che cede alla febbre della guerra deve rendersi conto che una volta dato il segnale non sarà più padrone, ma schiavo di eventi imprevedibili e incontrollabili, di generali incompetenti e arroganti, di alleati inaffidabili, della fortuna avversa, delle brutte sorprese. Ricordatevi sempre che mentre voi pensate di vincere facilmente, non ci sarebbe una guerra se anche il nemico non pensasse di avere una buona possibilità di vittoria. A prima vista la teoria della scelta razionale sembra sensata. I costi della guerra, sia economici che umani, sono così enormi che almeno una delle parti, quella che ha iniziato la guerra, ha fatto bene i suoi calcoli. Una persona razionale non sfida uno forte, ma sfida un debole, un timido, un disarmato, uno senza protezione, e lo distrugge. Nei film western, John Wayne non spara mai a un uomo alle spalle. Si sbaglia. Una persona razionale colpisce sempre alle spalle. È molto, molto meno rischioso. Dovrebbe dunque essere razionale evitare le guerre perché è difficile valutare l'avversario. I servizi segreti che hanno il compito di tenerci informati sono quasi sempre incompetenti, il contrario di quello che vediamo al cinema e leggiamo nei romanzi. E la storia recente ci fornisce ampie prove. Nel 1968 gli Stati Uniti furono presi di sorpresa quando il Vietnam del Nord lanciò l'offensiva del Tet. L'allora segretario alla difesa statunitense Clark Clifford ammise al presidente Lyndon Johnson: francamente è stato uno shock scoprire che i comunisti avevano la forza di montare una tale offensiva. I servizi segreti fallirono in Iraq, in Libano, in Somalia e clamorosamente l'11 settembre. Nel 1973 i servizi israeliani, il mitico Mossad, non si erano resi conto che l'Egitto stava per attaccare Israele durante la festa di Kippur. Nel 1982 i servizi inglesi non avevano scoperto che l'Argentina avrebbe invaso le isole Falklands. Quelli argentini non avevano calcolato che gli inglesi avrebbero reagito per liberare un pezzo di roccia. Saddam Hussein era sicuro che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti per il Kuwait. Poi, quando i governi dichiarano la guerra, diventano schiavi della propria propaganda, ignorano i consigli di cautela che potrebbero demoralizzare truppe e popolazione. E soprattutto sanno che l'opinione pubblica è mobile. Essa ti appoggia quando le cose vanno bene e ti abbandona quando il vento non è più dalla tua parte. E dunque bisogna dire che le cose vanno bene anche quando vanno male. Nel gennaio del 2003 solo il 31% degli americani erano favorevoli all'invasione dell'Iraq. Un mese più tardi, dopo il discorso di Colin Powell alle Nazioni Unite, quella con la mappa dell'Iraq con la freccetta che indicava gli inesistenti depositi di armi di distruzione di massa, il 60% era a favore. Un mese dopo, siamo nell'aprile del 2003, Bush annunciava da una porta aerei Mission accomplished, missione compiuta, e il 72% degli americani si dichiaravano solidali. Un anno dopo, quando divenne chiaro che la missione era tutt'altro che compiuta, i filo guerra erano di nuovo in minoranza e oggi sono solo il 34%. In realtà quello che il pubblico vuole è una guerra breve, con poche perdite tra i nostri, non una lunga guerra con molti morti. Nel 1980, infatti, gli strateghi americani avevano sviluppato una dottrina nota come la rivoluzione negli affari militari, la Revolution in Military Affairs, dottrina promulgata con entusiasmo da Donald Rumsfeld. Questo nuovo tipo di guerra avrebbe assicurato una vittoria rapida e indolore grazie ai miracoli dell'alta tecnologia e alla rapidità e precisione e potenza delle armi intelligenti, smart weapons. La teoria fu verificata nella prima guerra del Golfo nel 1991 e nella guerra del Kosovo nel 1999, dove la vittoria fu conseguita con poche vittime dalla parte occidentale, anche se con molte dall'altra parte. In un articolo scritto nel 2003 per l'importante rivista Foreign Affairs, Max Boot, un commentatore militare e militarista, celebrava con entusiasmo il trionfo americano in Afghanistan e in Iraq. La campagna in Iraq, secondo Boot, era stata uno dei più grandi successi della storia militare ed era costata solo 20 miliardi di dollari, questo un mese dopo l'inizio della campagna dell'Iraq. Purtroppo Max Boot, come Bush, aveva cantato vittoria troppo presto. Da allora più di 4.000 soldati americani sono morti, 60.000 i feriti e 100.000 torneranno affetti da gravi disturbi mentali. Il costo della guerra fu ben più alto dei 20 miliardi di dollari calcolati da Max Boot. Secondo Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia del 2001, il costo della guerra per gli Stati Uniti è stato di circa 3.000 miliardi di dollari. Per darvi un'idea di cosa sono 3.000 miliardi di dollari, nel 2009 il PIL, il prodotto lordo di tutta l'Italia, era di 1.800 miliardi di dollari. Il costo di tutta la seconda guerra mondiale per gli Stati Uniti, rivalutato per l'inflazione, 5.000 miliardi di dollari. Insomma, l'Iraq fino a oggi è costato i 3/5 della spesa totale USA per tutta la seconda guerra mondiale. Inoltre, il prestigio degli Stati Uniti, soprattutto nel mondo islamico, ricevette un brutto colpo. Mentre l'influenza dell'Iran in Iraq crebbe enormemente e il prezzo del petrolio salì alle stelle. Il prezzo pagato dagli iracheni fu di gran lunga maggiore di quello pagato dagli USA, 650.000 morti e in più 4,6 milioni di sfollati e di profughi. Una volta gli ex combattenti venivano presto dimenticati. Oggi non è così, almeno in America. Le spese a carico del contribuente americano per le guerre dell'Iraq e dell'Afghanistan continueranno a crescere per anni. Essi stanno ancora pagando 4,3 miliardi di dollari all'anno in pensioni di invalidità e altri contributi per i 200.000 veterani della prima guerra del Golfo, guerra nella quale solo 147 soldati americani sono morti. Clausewitz era conscio delle incertezze della guerra. Scriveva: «La guerra è nelle mani della fortuna. Chi si trova in guerra incontra sempre l'inaspettato. E se tutto fosse prevedibile, i teorici della guerra razionale avrebbero ragione». Esaminiamo un po' quanto furono sbagliati i calcoli di chi comincia una guerra. Prendiamo le guerre napoleoniche. L'obiettivo di Napoleone era il consolidamento della supremazia francese in Europa. Il nemico principale la Gran Bretagna, perché finanziava e sosteneva le alleanze contro la Francia. Napoleone, uomo razionale, sapeva che non poteva invadere la Gran Bretagna né poteva sconfiggere la marina britannica. Da lì l'imposizione dell'embargo continentale al commercio con la Gran Bretagna. Questo coinvolse Napoleone in guerra in Spagna e Portogallo, in Svezia e infine in Russia. Con uno dei più grandi eserciti mai visti in Europa, 600.000 soldati, Napoleone si lanciò nella profonda Russia nel 1812, fino a quando, avendo lasciato 200.000 cadaveri francese alle spalle, fu costretto a ritirarsi per poi essere sconfitto da eserciti prussiani e britannici. Napoleone aveva sbagliato i calcoli. Se fosse rimasto a casa il suo impero sarebbe durato di più. Ma le sue guerre ebbero conseguenze che nessuno si sarebbe immaginato. L'eliminazione di un gran numero di staterelli indipendenti, tra cui le due antiche repubbliche di Genova e Venezia. La distruzione degli imperi mercantilisti francesi e spagnoli. La creazione delle condizioni per un mercato mondiale dominato dalla Gran Bretagna, l'avvio a una serie di riforme in Prussia che l'avrebbero preparata all'eventuale unione della Germania e infine, conseguenza delle guerre napoleoniche, una poderosa spinta allo sviluppo del nazionalismo in Europa, soprattutto in Italia e in Francia. E il costo umano delle guerre napoleoniche fu molto elevato, 3 milioni di morti, come dire due volte la popolazione della Liguria di oggi. Prendiamo un altro caso di guerra importante dove chi comincia ha sbagliato i calcoli. Prendiamo la guerra iniziata dagli Stati del Sud degli Stati Uniti con l'atto di secessione del 1861, 150 anni fa. I sudisti erano convinti che il nuovo presidente Abraham Lincoln e il suo partito repubblicano, eletti principalmente con i voti del Nord, avrebbero rafforzato il potere del governo centrale. Oggi le sorti si sono invertite e sono i repubblicani che vogliono meno poteri al centro, ma allora non era così. I sudisti pensavano che la guerra sarebbe stata breve. Fecero male i conti. La guerra civile fu la più terribile guerra mai combattuta dagli Stati Uniti, con un totale di 620.000 morti su una popolazione di 31 milioni. 620.000 morti sono più di tutte le perdite americane in tutte e due le guerre mondiali. I sudisti risultarono sconfitti, impoveriti, amareggiati, mentre il nord si avviò verso un forte sviluppo industriale. La schiavitù fu abolita, anche se la discriminazione razziale continuò per un altro secolo. Come dichiarò Lincoln nel suo famoso secondo discorso inaugurale del 4 marzo 1865, a guerra compiuta, poche settimane prima di essere assassinato, disse: «Entrambi le parti deprecavano la guerra, ma una preferiva farla piuttosto che lasciare questa nazione sopravvivere, e l'altro accettava la guerra piuttosto che lasciarla morire. E venne la guerra. Nessuna delle parti aveva previsto una guerra di tale ampiezza e di tale durata». Le conseguenze della prima guerra mondiale furono ancora più vaste e imprevedibili. Gli storici discutono ancora le origini, ma sono le conseguenze della prima guerra mondiale che sono veramente interessanti. La grande guerra distrusse due imperi, quello russo e quello austro-ungarico. Fu la causa principale della rivoluzione russa, evento che dominò quasi tutto il XX secolo. Contribuì alla nascita del nazismo in Germania e del fascismo in Italia. Trasformò gli Stati Uniti nella nazione leader del mondo, inaugurando così il secolo americano. La Seconda Guerra Mondiale ebbe conseguenze ancora maggiori. I due paesi che la provocarono, la Germania in Europa e il Giappone in Asia e nel Pacifico, furono sconfitti e, avendo rinunciato a qualsiasi revanchismo, diventarono stati prosperi e pacifici. I due paesi che fecero di tutto per evitare la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, diventarono le sole due grandi potenze per 50 anni. I due paesi che nel 1939 avevano cercato di bloccare il nazismo, la Francia e la Gran Bretagna, furono costretti ad abbandonare i loro imperi, facilitando così la creazione di nuovi stati in Africa e in Asia. Ma il risultato più importante fu l'ascesa del comunismo quale nuova forza internazionale. Prima della guerra, infatti, i comunisti avevano ormai poca influenza e poco prestigio al di fuori dell'Unione Sovietica. Non esistevano nelle Americhe, erano un pugno di guerriglieri in Cina, al bando in quasi tutta Europa, sconfitti in Spagna, in campi di concentramento in Germania. Nel secondo dopoguerra, invece, l'Unione Sovietica divenne una superpotenza e il comunismo un sistema mondiale, dominando gran parte dell'Europa dell'Est, la Cina, la Corea del Nord, il Vietnam del Nord e Cuba, acquistando un grande prestigio nel movimento anticolonialista. Per 50 anni l'Occidente, sotto la guida degli Stati Uniti, si preparò a un possibile confronto armato contro la minaccia comunista. Alleanze, armi nucleari, interventi militari, colpi di Stato, politiche di containment. Eppure, quando il comunismo finalmente crollò, fu per cause interne. Dove sopravvive, come in Cina, furono riforme interne e non interventi esteri che portarono alla situazione attuale e imprevista, la seconda economia di mercato nel mondo sotto la guida di un partito comunista. Comunisti e socialisti una volta pensavano che il socialismo avrebbe abolito la guerra. Questa era l'immagine speculare di un articolo di fede della grande tradizione liberale che riteneva che una società capitalista e commerciale sarebbe stata inevitabilmente una società pacifica. Così Montesquieu, nel De l'Esprit des Lois, diceva che il commercio affievolisce i sentimenti distruttivi, perché è regola generale che ove fiorisce il commercio, fioriscono anche i sentimenti di pace. Così Kant, nel suo saggio sulla pace perpetua, diceva: le persone si dividono per il linguaggio o la religione, ma si uniscono grazie allo spirito del commercio. Così Benjamin Constant, nel suo De l'Esprit de Conquête, è arrivata l'epoca del commercio, epoca che deve succedere a quella della guerra. John Stuart Mill, Principles of Political Economy: il commercio sta rapidamente rendendo obsoleta la guerra. Joe Schumpeter, nel 1919, un mondo puramente capitalista non può essere un terreno fertile per impulsi imperialista. E infine Karl Pogliani, che attribuiva il secolo relativamente pacifico, il XIX secolo, al trionfo del capitalismo pragmatico. Si può vedere la logica che sottende tali opinioni, che oggi ci appaiono così ottimiste, Il capitalismo sembra essere un sistema sociale nel quale per accumulare ricchezza non è più necessaria la forza, ma il denaro investito in imprese redditizie. Prima si acquisiva con la forza, oggi con gli investimenti. Sia come sia, la versione moderna della dottrina che le democrazie capitaliste non combattono le guerre, non le fanno a vicenda, è stata portata a nuove vette di sofisticazione da Thomas Friedman, uno dei maggiori columnist americani, scrive sul New York Times, che dichiarava nel 1996 che due paesi, entrambi in possesso di un McDonald's, non avrebbero mai fatto la guerra, l'uno contro l'altro. Purtroppo per lui, e non solo per lui, la teoria del McDonald's fu subito smentita. Nel 1999 la Serbia, pur avendo ben 7 McDonald's, fu bombardata dagli Stati Uniti, paese che ne possiede alcune migliaia. Oggi la Serbia di McDonald's ne ha 14, così sarà forse un po' più al sicuro. Ci sono altri controesempi. Nel 2006 Israele, con 153 McDonald's, attaccò il Libano che ne aveva 5. Forse erano troppo pochi. Nel 2008 la Russia, con 250 McDonald's, fece la guerra alla Georgia che ne aveva 6. Speriamo che la teoria venga confermata nel caso dell'India e del Pakistan. L'India ne ha 192, il Pakistan ne ha 25. Hanno purtroppo non solo dei McDonald's, ma anche delle bombe atomiche. Né il capitalismo, né il comunismo e neppure i McDonald's hanno abolito le guerre. Ma ci sono sempre state le guerre. In epoca primitiva si faceva la guerra. Gli antropologi si dividono in due tendenze, i seguaci di Hobbes e quelli di Rousseau. I primi ritengono che l'età preistorica era brutale e miserabile. I secondi, quelli di Rousseau, invece la descrivono come una società felice, non tanto perché i nostri antenati erano brava gente, ma perché incapaci di condurre campagne prolungate. Avevano poche armi e poca disciplina. Insomma, erano troppo primitivi per fare la guerra. Reperti archeologici che rimontano alla metà degli anni 60 sembrano dare ragione ai fattori di guerre primitivi. Scheletri umani ritrovati nell'odierno Sudan e che risalgono a 14.000 anni fa sembrano dimostrare che avevano già inventato la guerra. Quasi la metà riportavano ferite che avrebbero potuto essere fatte solo da proiettili di pietra. Ma non è neppure vero, come molti pensano, che le guerre recenti sono state peggiori di quelle vecchie o che quelle degli europei furono peggiori di quelli dei non europei. Scusatemi. Permettetemi una contabilità un pochettino macabra. Ma è la guerra. Le invasioni e le devastazioni dei mongoli in Cina nel XIII secolo avrebbero provocato la morte di 35 milioni di cinesi, allora il 30% della popolazione. Nel XIV secolo le conquiste di Timur, Tamerlano, che si estendevano dalla Turchia odierna all'India, costarono la vita a 17 milioni di persone. Durante l'invasione Manciù della Cina nel 1660 morirono 25 milioni di persone. A metà del XIX secolo in Cina, durante la rivolta dei Tamping, altre 20 milioni di persone trovarono la morte. Le due guerre dell'oppio imposte dall'Occidente avevano già fatto numerose vittime. L'Ottocento cinese è intriso di sangue e di guerre. E se volete saperne qualcosa di più su questo periodo oscuro per noi della Cina, venite qui sabato alle 10, Jonathan Spence, il più grande esperto della Cina dell'Ottocento al mondo, ve lo spiegherà. In Europa le guerre furono meno cruente che in Asia, almeno fino al 1900, ma le cifre sono tremende. Le crociate in Terra Santa costarono la vita a tra 250.000 e 500.000 persone da parte cristiana. Non sappiamo quanti musulmani. La guerra dei 100 anni, 3 milioni. La guerra dei 30 anni, tra 3 o 4 milioni. Questa domenica alle 11 il professore Lauro Martinez dell'Università della California ci spiegherà i prezzi pagati dai civili in queste guerre che esistono prima della guerra totale. L'Inghilterra non è mai stata invasa da un esercito straniero dopo il 1066, il vantaggio di essere un'isola. Ma la vita non fu pacifica. Durante la guerra civile in Inghilterra, quella che portò Cromwell al potere e che costò a Carlo I la testa, le perdite furono di circa 100.000, il 10% della popolazione. In Irlanda la guerra civile fu molto più catastrofica. Si parla di 618.000 morti, il 41% della popolazione, di cui 500.000 erano cattolici. Nel corso del XX secolo, le nazioni civili riuscirono a battere perfino i record stabiliti dai mongoli e da Tamerlano. Nella Prima Guerra Mondiale le vittime militari furono 10.500.000, con altri 4,6 morti di fame o di malattia. Nella Guerra Civile Russia del 1918-21 morirono 3.000.000 di persone. Nella Seconda Guerra Mondiale, tra civili e militari, oltre 60.000.000 di persone persero la vita. L'Unione Sovietica è in testa alla classifica, con 23.000.000, tra i quali 1.000.000 di ebrei. Poi il Terzo Reich, con 7.000.000. Poi la Polonia, in proporzione il paese più devastato, con quasi 6.000.000 di persone, delle quali 3.000.000 erano ebrei. L'Italia ebbe 457.000 morti. Il Regno Unito 450.000. Gli Stati Uniti 418.000. È quasi impossibile calcolare le vittime cinesi della Seconda Guerra Mondiale, anche perché la Cina era in guerra dal 1937, invasione giapponese, al 1948, guerra civile. Si parla di 10.000.000 di morti. Le atrocità commesse in guerra sono in gran parte opera non di mostri, ma di persone normali. Quello che spinge le persone normali a fare delle cose incredibili nelle guerre, verrà discusso domani da Joanna Burke dell'Università di Londra e di Antonio Gibelli dell'Università di Genova alle 6. Durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale atrocità furono commesse non solo dalle SS e dalla Gestapo, ma da soldati comuni. Particolarmente crudeli sono le guerre civili, dove sono i vicini che uccidono i vicini, come la guerra civile in Russia o in Spagna e più recentemente a Srebrenica nel 1995. E queste cifre impallidiscono davanti agli orrori del Ruanda nel 94, quando circa 850.000 Hutu, il 20% della popolazione del paese, furono uccisi in 100 giorni. Ma c'è stato di peggio. La più terribile guerra civile dei nostri tempi, una guerra che non è quasi mai apparsa sui nostri schermi, una guerra che non viene quasi mai discussa, che non è al centro di intervento umanitario, è stata la guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo. Questo è il terzo paese dell'Africa per superficie, il 19° del mondo, con una popolazione di 70.000.000. Nel 2006 un sondaggio pubblicato su Lancet, una rivista medica, ha stimato i morti nel Congo causati dalla guerra civile a 4.000.000. 4.000.000. Nel 2008 un'altra indagine ha portato le stime a 5,4 milioni di persone, la stragrande maggioranza vittime di malattie, di stenti e di carestie direttamente causati dalla guerra. Dal 1945 in poi al mondo ci sono state più guerre civili che guerre tra stati. Ma un aspetto centrale delle guerre tra gli stati ha continuato a prevalere. Gli obiettivi di coloro che hanno iniziato la guerra quasi sempre fallisce, proprio come Napoleone e proprio come i sudisti americani. Chi attacca per primo di solito perde, non sempre. Le prove sono schiaccianti. Il 20 giugno del 1950 ci fu l'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord, oltre la linea del 38° parallelo. Gli Stati Uniti intervennero e respinsero l'invasore a nord del 38° parallelo, i cinesi intervennero appoggiando la Corea del Nord, riacquistando il territorio ceduto. In altre parole, alla fine non ci fu assolutamente alcun cambiamento di frontiera. Ma tra gli americani ci furono 40.000 morti, tra i cinesi 400.000, tra i coreani 500.000 e i civili uccisi furono probabilmente 2.000.000. Nel 1956 i francesi e inglesi attaccarono l'Egitto per bloccare la nazionalizzazione del canale di Suez. Israele si unì a loro e rapidamente occupò il Sinai. Dal punto di vista militare fu un successo clamoroso, da un punto di vista politico fu un disastro. Inglesi, francesi e israeliani dovettero ritirarsi e il canale rimase comunque in mani egiziane come lo è oggi. Nel 1967 Israele lanciò un nuovo attacco verso i suoi vicini usando la scusa tradizionale di un attacco preventivo. Fu una vittoria palese dal momento che Israele occupò il Sinai, le alture del Golan e la Cisgiordania. I suoi obiettivi immediati di guerra furono così realizzati, ma senza un trattato di pace. Un trattato di pace fu fatto con l'Egitto e poi con la Giordania, ma solo dopo la guerra del Yom Kippur, una guerra che Israele non vinse. Inoltre, l'occupazione della Cisgiordania, il risultato più tangibile della guerra dei sei giorni, e lo svilupparsi di insediamenti illegali israeliani è ormai il principale ostacolo alla soluzione del conflitto del Medio Oriente. Successive guerre israeliane, come l'invasione del Libano nel 2006, l'attacco a Gaza del 2009, non hanno ottenuto alcun risultato oltre l'ulteriore isolamento di Israele. Nel 1971 il Pakistan interveniva militarmente per bloccare la secessione del Bangladesh. Fallì e il Bangladesh divenne indipendente. Il bilancio delle vittime civili è sconosciuto. Si parla di 300.000, altri dicono 3 milioni. Nessuno lo sa. In Vietnam gli Stati Uniti intervennero per bloccare i comunisti. Nel 1975, dopo la morte di 60.000 soldati americani e 1 milione di vietnamiti, si ritirarono sconfitti. Le conseguenze della guerra lanciate dagli Stati Uniti alla Cambogia nel 1970 furono ancora più catastrofici, con l'avvento del regime di Pol Pot, responsabile di uno dei peggiori massacri del secolo. Poi ci fu l'intervento dell'Unione Sovietica in Afghanistan nel 79 per appoggiare un regime filosovietico. 10 anni dopo, nell'89, l'URSS di Gorbaciov fu costretta a ritirare le truppe senza aver soddisfatto alcuno dei suoi obiettivi politico e militare. Gli USA avevano fornito aiuti alle forze musulmane dei Mujahideen che lottavano contro le truppe sovietiche. Il risultato fu il regime dei talibani. Fu questo un successo americano? Nel 1998 il Nouvel Observateur intervistava Brzezinski. Brzezinski era il consigliere per la sicurezza nazionale dell'allora presidente Carter e architetto della strategia di appoggiare le forze islamiche contro i russi. Dunque l'intervista è del 98. All'intervistatore, che gli chiedeva se si rammaricava dell'appoggio che gli Stati Uniti avevano dato a questi guerriglieri musulmani, Brzezinski rispose: rammaricarsi di cosa? Tale operazione segreta fu un'ottima idea. Essa aveva avuto l'effetto di attirare i russi nella trappola afghana e volete che io lo rimpianga? L'intervistatore incalzava: ma non le dispiace di avere appoggiato il fondamentalismo islamico, di avere fornito armi e appoggio a futuri terroristi? E Brzezinski: ma che cos'è più importante per la storia del mondo? I talebani o il crollo dell'impero sovietico? Qualche musulmano esaltato o la liberazione dell'Europa centrale e la fine della guerra fredda? L'intervistatore: qualche musulmano esaltato, ma è stato detto e ripetuto che oggi il fondamentalismo islamico rappresenta una minaccia mondiale. Brzezinski: sciocchezze, non esiste un Islam globale, bisogna considerare l'Islam in maniera razionale, senza demagogia o emozione. Vi ho detto la data, 98, chissà se dopo l'11 settembre Brzezinski non cominciò a nutrire qualche dubbio sulla bontà della sua operazione in Afghanistan. Ma andiamo avanti con la lista degli insuccessi di chi comincia la guerra. Nel 1980 l'Iraq attaccò l'Iran. Il conflitto durò 8 anni, più della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine nessuno vinse, ma l'economia dei due paesi fu in rovina e vi furono più di 1 milione di morti tra civili e militari. Nel 1992 l'Argentina invase le isole Falkland per liberarli dal dominio coloniale britannico. La guerra durò 74 giorni, portò alla morte di 255 soldati britannici e 649 argentini, le Falkland sono ancora in possesso britannici, i militari della giunta argentina persero il potere. Nel 1990 l'Iraq invase il Kuwait, qualche mese dopo dovettero ritirarsi sotto i bombardamenti americani. E non ho bisogno certo di ricordarvi quello che è successo in Iraq e in Afghanistan. E questi elementi dovrebbero bastare a dichiarare che iniziare la guerra è raramente una buona idea. Gli Stati Uniti hanno combattuto molte guerre nel periodo postbellico. Il prezzo pagato dagli altri fu elevatissimo, ma ma quello pagato dagli americani stessi è tutt'altro che banale. Sommando tutti i morti americani di tutte le guerre dal 1945 ad oggi, si arriva a 119.335 americani morti, senza contare le 2.977 vittime dell'11 settembre. Tuttavia, per mettere questi morti in prospettiva, 119.000 morti, si dovrebbe ricordare che solo negli ultimi 20 anni ci sono stati 374.574 omicidi negli Stati Uniti. In altre parole, 3 volte più americani sono stati uccisi da altri americani in patria negli ultimi 20 anni che in tutte le guerre degli ultimi 65 anni. Che si continui a ritenere che le guerre risolvano qualcosa è dunque abbastanza sorprendente, non solo perché, come ho indicato, lo Stato che inizia la guerra di raro la vince, non solo perché gli obiettivi vengono raramente raggiunti, ma anche perché nell'era della democrazia e della volontà popolare non succede quasi mai che una guerra venga cominciata dietro forti pressioni popolari. Non vi furono manifestazioni imponenti a Londra e a Parigi esortando i governi a intervenire in Egitto nel 1956 o manifestazioni nell'USA per l'invio di truppe in Corea, Vietnam, Iraq o Afghanistan. Alla gente la guerra non piace. Per questo motivo ogni guerra deve ottenere l'avallo dell'opinione pubblica. A volte si invoca il principio di autodifesa, a volte quello della guerra giusta. Oggi la guerra giusta si chiama intervento umanitario. La necessità di influenzare l'opinione pubblica non è nuova. Nella Grecia antica, come scriveva Aristotele nel suo trattato sulla politica, diceva: per salvaguardare la polis è necessario creare paure per mettere in allerta il popolo, non consentire che nessuno si rilassi, come si fa con le sentinelle nella notte. Occorre, in altre parole, trasformare una possibilità remota in una probabilità vicina. 2500 anni fa, non male. La Carta delle Nazioni Unite vieta l'uso della forza contro altri stati, salvo in caso di legittima difesa, e deve essere comunque autorizzato dal Consiglio di sicurezza, come è avvenuto in Somalia, Ruanda, Haiti, Bosnia, ma non nel Kosovo, guerra combattuta dalla NATO senza la sanzione delle Nazioni Unite. Il diritto internazionale non fornisce una base giuridica per l'intervento umanitario senza autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Il motivo è evidente. Non esiste al momento attuale una forza internazionale con l'autorità o i mezzi per fare la guerra. Non esiste un organismo autonomo che possa determinare la bontà della causa. Questa è la vera difficoltà per i sostenitori dell'intervento umanitario. In pratica solo gli Stati Uniti, che da soli spendono per gli armamenti quasi quanto il resto del mondo messo insieme, sono in grado di svolgere il ruolo di poliziotti del mondo. Ma perché dovrebbero farlo? E perché aspettarsi che lo facciano per motivi altruistici? Certo, alcuni hanno una visione benevola della politica estera degli Stati Uniti. Per esempio il commentatore americano Charles Krauthammer nel 2001 riteneva che il fatto che gli Stati Uniti fossero la potenza egemone nel mondo avrebbe assicurato al mondo una stabilità mai posseduta. Siamo, diceva, una potenza egemone particolarmente benigna, come si diceva una volta nel XVIII secolo quando si invocava il concetto di despotismo benevolo. In effetti, l'idea di un intervento umanitario assomiglia un po' all'idea cristiana della guerra giusta. Quando nel 1999 ci si apprestava a bombardare Belgrado, Tony Blair annunciava: questa è una guerra giusta, basata sui valori e non su ambizioni territoriali. Dobbiamo fermare la malefica politica della pulizia etnica. Non riposeremo, aggiungeva Blair, fino a quando questa missione non sarà compiuta. Abbiamo imparato già 2 volte in questo secolo che l'appeasement non funziona. Ma questo tipo di giustificazione, intervento umanitario, non è così moderno. Gli inglesi dell'epoca vittoriana, come alcuni americani di oggi, si ritenevano un popolo amante della pace e dedito al tranquillo commercio. Si illudevano che le loro guerre e spedizioni punitive venivano intraprese solo se assolutamente necessario e solo per nobili ragioni umanitarie. Così nel 1838 gli inglesi, temendo che l'espansione dell'impero russo avrebbe minacciato l'India, installarono un regime filo-britannico a Kabul con la scusa di proteggere l'Afghanistan dalla minaccia russa. Ricordo la data, è facile sbagliarsi, 1838. 3 anni dopo alcune tribù afghane tentarono di reinstallare il precedente regime. Era l'inizio della prima guerra anglo-afghana. Fu la più disastrosa spedizione britannica del XIX secolo e si concluse con la disfatta delle forze britanniche del 1842, massacrati dai guerriglieri della tribù Gilzai che non avevano ricevuto le tangenti dovute e morirono nelle nevi del Khyber Pass. Già nel 1827 gli inglesi, i francesi e i russi intervennero in Grecia, cito, per evitare la sottomissione del popolo greco agli ottomani e dunque per proteggere i cristiani contro i musulmani. Ma nel 1853, quando la Russia intervenne nuovamente con la scusa di proteggere i cristiani perseguitati dagli ottomani, la Gran Bretagna, la Francia e il Piemonte, lungi dall'applaudire l'intervento, si schierarono a fianco del sultano turco per proteggere la sovranità dell'impero ottomano e bloccare l'espansione russa. Nel 1842 la guerra dell'oppio terminò con l'umiliazione completa della Cina da parte degli inglesi. La Cina fu obbligata ad aprire i propri porti al commercio dell'oppio, che così poteva ormai essere venduto in tutta la Cina senza ostacoli. Fu una guerra combattuta per difendere i principi del libero commercio, e cioè di poter spacciare l'oppio. Ma in Gran Bretagna la rivista Illustrated London News descriveva questa guerra, e cito, come una guerra di grande valore, combattuta non per vanità e orgoglio nazionale, ma per l'umanità, una guerra che ha aperto gli occhi a milioni di esseri umani, prima sepolti negli oscuri recessi dell'idolatria, ora lo stendardo glorioso del cristianesimo e del libero commercio possono sventolare su un mondo quasi pagano. Nel 1898 gli Stati Uniti intervennero a Cuba, allora colonia spagnola. Il presidente McKinley dichiarava che questo era stato fatto per la causa dell'umanità e per porre fine alla barbarie, allo spargimento di sangue, alla fame, alla miseria. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, il primo ministro britannico, Asquith, dichiarò alla Camera dei Comuni che nessuna nazione era mai entrata in guerra con la coscienza e la convinzione che si trattava di combattere non per difendere i propri interessi egoisti, ma a difesa dei principi di civiltà di tutto il mondo. Perfino Adolf Hitler adoperò il concetto dell'intervento umanitario, per la conquista della Cecoslovacchia nel 1938. In una lettera al primo ministro britannico Chamberlain spiegava che in Cecoslovacchia, cito Adolf, le persone di etnia tedesca vengono maltrattati, torturati e economicamente emarginati e che dunque l'intervento era a difesa del diritto delle nazioni all'autodeterminazione. Diceva Hitler, i cechi avrebbero brutalmente costretto 120.000 tedeschi a lasciare le loro case e il loro paese e la loro sicurezza e quella di altri 3 milioni di esseri umani erano in gioco. L'intervento della NATO nel Kosovo del 99 fu giustificato da 2 anni di violazioni dei diritti umani dei serbi contro gli albanesi. Ma un numero maggiore di kosovari e di serbi furono uccisi durante la guerra aerea che nei 2 precedenti anni. Durante la guerra ci furono 12.000 sortite aeree, nella quale furono lanciate 20.000 bombe cosiddette intelligenti, smart bombs. Queste arrecarono pochi danni all'esercito serbo, il sistema di difesa era stato eretto in vista di una possibile invasione sovietica e comprendeva dunque una vasta rete sotterranea. E per sicurezza propria i piloti americani volavano a 15.000 piedi di altezza e così non erano in grado di vedere cosa cadeva sotto. Questo spiega perché non solo l'ambasciata cinese fu bombardata, ma anche perché 1.400 civili trovarono la morte in danni collaterali. Inoltre, durante la guerra, 10.000 albanesi furono uccisi dai serbi. Alla fine del conflitto, 160.000 serbi furono espulsi dal Kosovo, una pulizia etnica alla rovescia. Il nuovo Stato del Kosovo non sarebbe stato in grado di sopravvivere senza massicci aiuti occidentali, mentre è stato rivelato in un recentissimo rapporto del Consiglio d'Europa che il nuovo gruppo dirigente del Kosovo era coinvolto non solo in attività criminali, quale il traffico di sesso e della droga, cosa ampiamente riportata comunque dalla stampa occidentale, ma anche nel traffico di organi umani rimossi dai serbi. Prima della guerra l'esercito di liberazione del Kosovo era stato classificato dal Dipartimento di Stato americano come organizzazione terrorista. Nel 1998 fu riclassificato come combattenti per la libertà, Freedom Fighters. Paradossalmente, gli interventi umanitari più riusciti degli ultimi 30 anni del XX secolo furono guerre intraprese senza la scusante dell'intervento umanitario, come l'invasione vietnamita della Cambogia del 79, che mise fine al regime di Pol Pot, quella della Tanzania contro uno dei regimi più grotteschi dell'Africa, quello di Idi Amin in Uganda, sostenuto a lungo da Gheddafi. L'intervento vietnamita fu condannato sia dagli Stati Uniti che dalla Cina che dalla maggior parte della comunità internazionale, che allora difendeva il principio di non intervento. Le principali trasformazioni in senso democratico degli ultimi 40 anni hanno avuto luogo senza guerra e ingerenza esterna. La transizione alla democrazia in Portogallo, Grecia e Spagna verso la metà degli anni 70, il crollo del blocco comunista dopo il 1989, la fine della dittatura nella Corea del Sud del 1987, la fine della dittatura a Taiwan nel 1996, la fine del regime dell'apartheid nel Sudafrica nei primi anni 90, la fine delle dittature in Argentina 82, Uruguay 84, Brasile 85 e Cile 88-89. E oggi, chissà, possiamo forse aggiungere la fine della dittatura in Tunisia e in Egitto, dove Hosni Mubarak, 2 settimane prima della sua fine, veniva descritto ancora da Tony Blair come un uomo di immenso coraggio e una forza per il bene. In tutti questi casi le circostanze furono diverse, ma ebbero una cosa in comune. La democrazia non fu mai imposta dall'esterno, fu il risultato di forze interne che agirono in modo indipendente, spesso senza aiuti. La forza e la guerra sono a volte cose necessarie, e vedremo cosa succederà in Libia. Ma molto più spesso la strategia pagante consiste nell'uso intelligente e paziente di mezzi pacifici. Invece di inventare ragioni per fare la guerra, sarebbe molto più prudente e molto più saggio utilizzare la storia per inventare la pace. Grazie.